Allora, l'ultimo proprio passaggio lo farò all'omelia della messa, ma il penultimo passaggio è questo che ho espresso stamattina con il collegamento tra le tentazioni e gli annunci della passione. Seguo il testo di Marco, che mi sembra quello più, come dire, più semplice e anche quello più incisivo. Sono tre gli annunci della passione e a noi interessa l'ammonizione che Gesù fa seguire dopo aver annunciato la imminente passione. Il primo passo è in Marco 8:27-35. Comunque l'episodio ce l'avete in testa molto bene, perché siamo a metà del racconto del Vangelo e Gesù è come se pensasse che i discepoli sono pronti a fare un passo nella conoscenza di Lui e dice: chi dice, cosa dice la gente di me? E voi? Ovviamente risponde Pietro, no? Tu sei il Cristo, no? E Gesù fa, soprattutto poi nel passo parallelo di Matteo, fa l'elogio di Pietro. Comunque, il momento è questo. Gli apostoli hanno risposto esattamente. Allora Gesù apre questa risposta e dice: la verità di questa risposta sarà così, e annuncia la sua passione. No, il figlio sarà preso, no? Sarà poi ucciso, al che Pietro, diciamo, non accetta questa cosa, no? Notate i particolari, lo chiama in disparte e gli dice: ma cosa stai dicendo? Ma non è possibile questa cosa, ma sei diventato matto. Tradotto con un linguaggio nostro, no? E Gesù richiama Pietro davanti agli altri e gli fa una bella lavata di testa. La frase è: vai dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Subito dopo questa, diciamo, ramanzina a Pietro, Gesù estende a tutti quelle: se non portate la, cioè se uno non prende la croce e non mi segue non è mio discepolo. Cioè estende a tutti quello che ha detto a Pietro. Ma quello che ha detto a Pietro in che cosa consiste? Cioè qual è il punto dell'osservazione di Gesù? Forse se immaginate quale avrebbe potuto essere la posizione di Pietro quando ha deciso di seguire Gesù come il Messia, cosa pensava? Io seguo il Messia ristabilirà il regno di Dio e noi che siamo i compagni del Messia godremo, diciamo, dello stesso successo. Se il Messia finisce male, di noi che ne sarà? Quindi è il sottofondo di Pietro di questo tipo. Ma il sottofondo della frase di Gesù riguarda la famosa espressione che ho già citato del libro dell'Esodo, quando Dio dice a Mosè: non mi si può vedere di volto, mi si vede solo di spalle. Quel vai dietro a me, Satana, vorrebbe dire: non ho bisogno di suggeritori, non ho bisogno di guide, tu stammi dietro, vai dove vado io, non tirami dove vuoi tu. Questa è l'espressione, no? Ma per capire quel non suggerire a Dio, stammi dietro, Noi potremmo spiegarla così. Il rinnegare se stessi, quello che poi Gesù dice per tutti gli apostoli, il rinnegare se stessi vale in rapporto al mistero di Dio che in Gesù si fa prossimo agli uomini per la potenza del suo amore, tanto da far scaturire la vita là dove noi non la cercheremmo mai. Vale a dire, e questa è un po' la domanda di fondo, no? È se gli uomini pensano in prospettiva mondana, potranno mai comprendere i segreti di Dio? Allora, la rinuncia a ogni prospettiva mondana è la condizione per accogliere il mistero di Gesù. Questo mistero dove compare? Sulla croce. Quel mistero è il motivo di ogni rinuncia a qualsiasi cosa che non sia collegabile o derivante da quell'amore. Allora, se io cerco la gloria, se io voglio avere un bel battito di mani quando io mi muovo, quando io faccio qualcosa, sono dentro questa richiesta di Gesù, stammi dietro? Quando dicevo no, le nostre preghiere spesso Signore, tu, il tuo mestiere non lo sai fare bene, te lo dico io come devi fare, cioè moltissime volte noi facciamo i suggeritori di Dio. Allora negli orecchi dobbiamo sentire l'eco, vai dietro, non starmi davanti. Quel stai dietro vuol dire seguimi dove io vado. Quel mi vedrai di spalle vuol dire noi scopriremo il segreto, la verità, il mistero, no, dalla persona di Gesù facendo esattamente quello che lui dice di fare, andando esattamente là dove va lui. Allora, quando si parla di portare la croce, non ci si riferisce alla fatica del vivere, perché tutti portano la croce, eh? Non è che si porta la croce perché si va dietro al Signore, tutti portano la croce nella vita. Allora, in gioco non è semplicemente portare la fatica della vita, ma in gioco è la condizione per cui la fatica del vivere risulti fruttuosa. La rinuncia a ogni prospettiva mondana ci apre alla rivelazione dell'amore di Dio nella nostra vita. C'è una bellissima preghiera, voi sapete che le preghiere dopo la comunione sono preghiere in susso, dicono e non dicono, ma qualcuna è proprio un gioiello. E c'è una di queste preghiere dopo la comunione che dice: la potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Non ho diritto, è perché mi ha fatto così, e io mi devo difendere, e io devo fare questo. Cioè, non prevalga, sentirlo non fa problema, e se prevale fa problema. E se diventa la ragione del mio muovermi fa problema. Se diventa la ragione più grande di quella di Dio fa problema. Perché quando la mia ragione sopravanza quella di Dio, io vuol dire che sto cercando qualcosa che appartiene a questo mondo. Non mi fido della promessa di Dio. Non mi arrendo alla promessa di Dio. Normalmente quando noi combattiamo vogliamo sempre vincere, no? Più o meno, in una discussione, si parla di violenza anche quando si fa botte. Allora, l'unica occasione in cui la vittoria sta nella perdita è quella con Dio. Se combattete con Dio dovete cercare di perdere, così avrete la vera vittoria. Se volete vincere con Dio, resterete fregate, punto. Cioè, con Dio bisogna imparare a perdere. È l'unico modo per conquistare quello che davvero desideriamo. Ed è proprio per questa visione che San Paolo, quando nella sua lettera ai Galati, no, riprende questa prospettiva, dirà: quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo del quale, notate, il mondo per me è stato crocifisso. Ma poi aggiunge: ma anch'io sono crocifisso per il mondo. Perché vale nei due versi, no? Per me la spiegazione sarebbe questa: rispetto a quell'amore rivelato dall'alto e colto nel seguire il Signore Gesù, non c'è nulla nel mondo che meriti la mia preferenza. Se l'avete sperimentato, lo capite subito. Se non l'avete sperimentato, non vale. Ma poi aggiunge: in me non c'è nulla che può trovare adeguato compimento a partire dal mondo. Quello che noi desideriamo, anche proprio come umanità, se partiamo dal mondo non troveremo soddisfazione. Ora, tutta la preghiera della Chiesa, pensate alle liturgie, no? Anche la preghiera, tende a rendere vivace per il nostro cuore questa verità. Ve lo ripeto: rispetto all'amore del Signore, non c'è nulla nel mondo che meriti preferenza, e rispetto a quello che io desidero, non trovo compimento se parto dal mondo. Per questo il mondo deve essere crocifisso per me, ma anch'io per il mondo. Questa sarebbe, no, è la prima condizione che Gesù illustra, e per chi, diciamo, legge frettolosamente il Vangelo, è uno dei passi più ostici da digerire. Rinnega te stesso. Nessuno ama sentirsi dire questa cosa. Ma quel rinnegare se stesso vuol dire: stammi dietro, non starmi davanti. Ma basta che riflettiamo: ma noi conosciamo la vita? Noi conosciamo davvero come siamo fatti? Noi sappiamo davvero come arrivare a compiere i desideri del nostro cuore? Dobbiamo imparare da lui, accoglierlo. Allora, non fare suggeritori di Dio, questo è il primo. Anche perché se Dio non suggerisce, non sono io che suggerisce a Dio, è il diavolo che suggerisce a me. È illusorio dire che io suggerisco a Dio. Quando ho questa sensazione, vuol dire che il diavolo mi ha suggerito. Secondo, è il capitolo dopo, capitolo 9, è quello che, quando arrivano a Cafarno, Gesù chiede: ma di che cosa stavate parlando? E parlavano del chi è più grande. Ma è abbastanza strano, perché i discepoli parlano di questa grandezza subito dopo che Gesù per la seconda volta ha annunciato la sua passione. Come dire, è entrato di qui, è uscito di là. Loro erano intenti ad altro. Notate, non solo Gesù non rimprovera gli apostoli perché parlavano della grandezza, ma sfrutta quell'occasione per dire: ma voi che grandezza cercate? Allora, l'espressione, no, per la strada avevano non parlato, è discusso, come a dire: il primo sono io, non sei tu. Non sono io, non sei tu. Avevano proprio discusso, non semplicemente colloquiato filosoficamente: dove sta la grandezza dell'uomo? No, no, no. Io sono più grande di te perché faccio questo, faccio quell'altro. Allora, Gesù accetta che l'uomo desideri essere grande. La sfida però è questa: quale grandezza cercare? Come ottenerla? È qui che interviene quello che noi normalmente chiamiamo la manifestazione della sapienza di Dio. La sapienza di Dio viene dall'alto, non viene dal basso. Dicendo che viene dall'alto vuol dire che noi non la guadagniamo con dei ragionamenti, che noi non la guadagniamo con la buona volontà. Noi la guadagniamo se il cuore si apre, se il cuore accoglie, se il cuore è disposto a fare affidamento su quello che viene dal Signore, che sarebbe il motivo della fede, no? Allora, adesso faccio come la conclusione e poi ritorno a spiegare i passaggi che enuncia Gesù. Allora, la conclusione è: la qualità della grandezza gradita a Dio è nell'ordine della comunione, della gioia per l'altro, della gioia condivisa con il Maestro. E subito dopo ci sono quelle espressioni: se uno vuole essere il primo, sia ultimo di tutti, no? È il servo di tutti. E il passo parallelo più evidente, no, di questa espressione è quella che si trova nel racconto dell'ultima cena del Vangelo di Giovanni, quando Gesù lava i piedi agli apostoli. Perché, non so se sapete, ma credo di sì, quel gesto di lavare i piedi è molto molto significativo, non per l'insegnamento dell'umiltà, ma per la verità che rappresenta della rivelazione di Dio all'uomo. Allora, quando si deve illustrare il mistero della discesa del Figlio di Dio che si fa uomo, noi diciamo che si abbassa, no? Poi dopo si usa il verbo si esinanì, si svuotò, comunque si abbassa, la famosa kenosi, no? Si abbassa. Ma nella vita di Gesù ci sono altri passaggi di questo abbassamento. Allora, da Dio a uomo, da uomo a servo, da servo a schiavo, da schiavo a schiavo degli schiavi. Allora, il gesto del lavare i piedi era una operazione, lavare i piedi era un'operazione che, diciamo, dovevano fare, no? Gli schiavi nelle famiglie, diciamo, ricche, no? Però la legge romana consentiva a uno schiavo ebreo di rifiutarsi di lavare i piedi ai padroni. Nessun padrone romano si sognava di chiedere a uno schiavo ebreo di lavare i piedi. Gesù fa esattamente questo, e lo fa non ai padroni, ma ai suoi discepoli. Quindi lo fa da maestro ai suoi discepoli. Quel passaggio lì, dal punto di vista dell'abbassamento, è più di quello della croce. O meglio, è l'immagine che rivela fino a che punto Gesù si abbassa per manifestare la grandezza dell'amore di Dio per l'uomo. Allora, voi sapete che spesso la liturgia, soprattutto le liturgie domenicali, quelle delle feste, hanno una grande sapienza interpretativa delle scritture, nel senso che i brani sono collegati in modo che si aprano l'uno con l'altro. Quando la liturgia fa proclamare questo brano del secondo annuncio della passione, abbina come prima lettura il capitolo 2 del libro della Sapienza. Quando diciamo, questo capitolo è il capitolo in cui i malvagi decidono di provocare, di mettere alla prova il giusto tormentandolo, per poterlo piegare. Ora, il capitolo comincia: dicono fra loro sragionando, e ci sono tutti questi pensieri contro il giusto, no? Perché il giusto dà fastidio a loro, quindi lo vogliono eliminare. Finisce il capitolo, no? Finisce con: non conoscono i segreti di Dio. Allora, il tormento del giusto è, come dire, sviluppato in ragione del: saggiamo la mitezza del suo carattere, vediamo se lui, l'idea è questa, se lui risponde con la violenza oppure se lui è soccorso dal suo Dio, quello che poi verrà detto a Gesù sulla croce, no? Questo ragionamento, che è riportato dal libro della Sapienza, descrive a meraviglia quello che Gesù vive con la sua passione. Quel figlio che sarà esaltato dovrà patire, però, è da intendere così, non certo che il soffrire abbia qualche titolo di merito per ottenere grandezza, ma che, e questa è la cosa da ritenere, ma che è preferibile custodire l'amore per l'altro comunque. Non certo che occorra rassegnarsi al male, il male va combattuto, ma che si accetta il fatto che il bene sia comunque preferibile e quindi si attraversi il male senza perdere il bene. E se noi ci domandiamo: ma perché è necessario passare di lì? Allora la risposta, anche se adesso sintetizzo molto perché devo concentrare una volta solo quello che avrei detto in tre volte, è perché? E per me c'è un passo che è veramente una luce straordinaria. Purtroppo la resa in italiano non fa capire il contesto del dramma in cui la frase va intesa. Nel passo parallelo di Matteo al capitolo 18 si dice: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E poi si aggiunge: perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E noi abbiamo l'immagine del bambino assolutamente fuorviante, perché in greco non c'è scritto si farà piccolo, ma si umilierà. La logica è quella dell'annuncio della passione. Sarebbe chi umilierà se stesso come un bambino entrerà nel regno dei cieli. Cosa vuol dire? Noi non abbiamo più questa percezione, ma nell'antichità il bambino non era fonte di diritto, cioè il bambino poteva sopravvivere solo perché era difeso dalla sua famiglia. Il bambino come non è un soggetto di diritto. Allora, questa frase ha un grande impatto sulla nostra psicologia interiore per questo motivo. Gesù è proprio colui che ha umiliato se stesso come un bambino, cioè senza disporre di alcun diritto per sé. Chi si umilia, e per questa frase vuol dire chi si umilia come un bambino, vuol dire chi non ripone speranza in alcun statuto sociale. Chi perde ogni importanza che sappia di questo mondo può accedere alla rivelazione di Gesù, cioè può entrare nel regno dei cieli. Gesù ha posto tutta la grandezza nell'amore del Padre. I discepoli devono porla nell'amore di Gesù e in nient'altro. Questo è ciò che corrisponde a la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. La stoltezza di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini. Questa cosa non ci va giù, si ferma qua, sempre quasi. Allora, per entrare in questa rivelazione del Vangelo occorre sempre riferire a Gesù come vive la sua umanità nei nostri confronti. Quando viene raccontata la sua passione, qual è la caratteristica di fondo che gli evangelisti mettono in evidenza per far intendere bene l'azione di Gesù? Gesù non è stato preso, si è consegnato. Gesù non ha subito la passione, l'ha accolta liberamente. Allora, il principio di libertà nel patire il male resta essenziale per poterlo attraversare. Io a volte uso questa espressione: non state attaccate al carro del malvagio, se no dipendete sempre dal malvagio. Se, può anche essere un fratello o una sorella, no? Se voi ricevete il male e continuate a un mondo di fino alla fine della vita, voi dipendete dal malvagio. Tutto quello che può essere la vostra disponibilità al bene è compromessa, perché non potete più disporre di libertà nella vostra risposta. Voi siete una voi siete una somma di reazioni, mai di scelte. Questa è la fregatura più solenne, anche perché, piccola parentesi, vi faccio questa domanda: quanti doni Gesù dà che se li dà lui nessuno ve li prende? Quali sono e quanti sono? Coraggio! Vuol dire che il Vangelo non leggete, eh? Quali sono? La vita. Sì, ma la vita da noi non chiede niente, la riceviamo e basta. Invece ci sono tre doni che...
Fede, speranza e carità.
Come?
Fede, speranza e carità.
Ma quali sono le virtù teologali? Il Vangelo dice, appena lo dico, dice, la pace. La pace che do io, il mondo non ve la prende. Quindi vuol dire che se noi in una circostanza perdiamo la pace, l'abbiamo solo preso perché le cose ci vanno bene, non che abbiamo preso da Gesù. La pace, poi?
L'unità, l'unità,
no.
La gioia
che da lui nessuno ve la può rapire. Terzo? Ancora uno. La libertà. Se il figlio vi fa liberi, sarete liberi davvero. Ora, immaginate, noi possiamo vivere un amore senza libertà? No. Allora, ogni volta che noi reagiamo al male con il male, testimoniamo non solo che non manifestiamo amore, ma che non siamo nemmeno nella condizione di viverlo. Giocondo, davanti è dietro. Allora, per cogliere, diciamo, no, quella che è la rivelazione del Vangelo, non dovete mai diminuire la ricerca di grandezza che il cuore, diciamo, desidera, ma sempre, oppure mai dimenticare che la grandezza che noi istintivamente cerchiamo fa parte di quella catena di reazioni che parlano di questo mondo, non della libertà, diciamo così, che ci viene dal Signore, in modo da preferire comunque e sempre l'amore. Questa sarebbe la seconda condizione. Allora, la prima è non avere visione mondana. La seconda, il cercare grandezza, ma secondo Dio, diciamo, la grandezza che è gradita a Dio. E forse un terzo, sarebbe già, come dire, già fin troppo queste due, ma c'è ancora un terzo passaggio. E il terzo passaggio è quello che viene descritto quando i due discepoli, Giovanni e Giacomo, un evangelista che, come dire, non vuole far arrabbiare gli altri apostoli, dice che la madre dei figli di Zebedeo si presenta a Gesù. Figuratevi se a quell'epoca, cioè a livello dei, diciamo, degli apostoli, hanno dato accesso a una madre. Quindi è solo per coprire la richiesta dei due. Però loro chiedono di sedere alla destra e alla sinistra del Messia ormai glorificato. Gesù prima risponde: non sapete quel che chiedete, e dice: siete disposti a soffrire? E loro rispondono di sì. Allora Gesù continua: lo so, e voi subirete la mia stessa sorte, quello del martirio, no? Però non spetta a me concedere, perché questo appartiene al Padre. Gli altri si sono arrabbiati a morte, quindi è nata una specie di gelosia generale, e Gesù risponde a questa gelosia con: in questo mondo tutti cercano di farsi belli o farsi grandi. Nel mondo celeste, quindi nel regno dei cieli, si fa grande solo chi resta piccolo. Ma Gesù cosa ha voluto dire? Se noi dovessimo davvero tener conto di questa risposta, penso che, beh, alcuni di voi hanno già i capelli bianchi, ma ci verrebbero bianchi di colpo. Perché per noi è quasi impossibile perfino percepire questa risposta. Perché Gesù svincola la grazia del seguirlo e del soffrire per lui da ogni possibile finalità umana. Vale a dire, anche il pensiero di così avrò dei meriti, così Dio invece di mettermi al posto appena dietro la porta, nella sala, mi fa venire avanti in paradiso, già questo non è pensabile. Ma perdonate, ma in sincerità, ma è possibile seguire il Signore senza desiderare una ricompensa? Voi pensate possibile? Non so se avete notato che nel linguaggio ufficiale della Chiesa, a questo proposito, si usano due concetti antitetici, come a dire: nessuno può meritare il paradiso, ma poi dice anche che le nostre buone azioni ci meritano il paradiso. Quale delle due era? Nessuna. Tutti e due. Allora, bisogna cercare di intendere. se ci fosse una ricompensa altra rispetto all'amore del Signore, vorrebbe dire che per il nostro cuore è più prezioso qualcos'altro che non Lui stesso. Chi ama può pensare così? No. Cioè, se io amo una persona, la cosa più preziosa per me è quella persona, non qualche favore che mi viene da quella persona. Perché se io cercassi qualche favore, io sfrutto, io mi servo di quella persona, non sarebbe amore. No? Cioè, questo non è che non lo capiamo, ma in pratica per noi è molto difficile avere un cuore così limpido, così puro, da voler amare il Signore senza alcun altro interesse, senza alcuna ricompensa. Vi ho fatto l'esempio, ma tutti lo proviamo. Quando non so, noi facciamo il bene e poi ci pestano i piedi, proprio per il bene fatto ci vengono contro, noi andiamo in tilt. Proprio su questo punto, ma allora, cosa serve? Servire il Signore, cercare, no, di fare proprio il bene a tutti, se poi dopo io ricevo questo e questo? Cioè, è difficile stare esattamente su questo punto. Però, provate a pensare così. È vero, no? Gesù rifiuta ogni collegamento tra il desiderio di gloria e la sua sequela. Quel nesso è custodito solo da Dio, solo Lui lo conosce. Non che non c'è, non che non esista, ma solo Dio conosce. Allora, se noi lo vogliamo perseguire a livello nostro, noi ci stiamo servendo di Dio per ottenere qualcosa. E questo non è certo espressione di un grande amore. C'è una specie di assolutezza a cui Gesù ci richiama, perché solo quella soddisfa il desiderio del nostro cuore. Pensate per esempio a Lui che redime gli uomini. Non so se questo pensiero vi può aiutare, però, e non credo che sia così sbilenco, ma allora, è chiaro che Lui si muove per arrivare a tutti gli uomini, ma è anche possibile che qualcuno lo rifiuti. Allora, nel suo amore per gli uomini, vincola forse l'intimità al Padre al fatto che deve comunque ottenere a tutti i costi che tutti? Allora, più, cioè, meno Lui cerca il tutti, più il Padre glieli dà, perché esprime la totalità, l'intimità dell'amore con il Padre. Ma queste due cose sono diverse e noi dobbiamo essere disposti ad accettare che è preferibile cercare solo l'amore del Signore che non avere a tutti i costi il vantaggio di qualcuno. Uguale per esempio il ragionamento che si faceva un tempo. Io vengo ad annunciare il Signore. Siccome questa è la cosa preziosa, chi la vuole, bene, chi non la vuole, taglio la testa. Sarebbe una indicazione. Guardate che però questo avviene anche in una fraternità. Allora, c'è sempre qualcuno che non funziona come gli altri, c'è sempre qualcuno che ti viene contro. Allora, a volte per sistemare le cose basterebbe tagliare una testa e tutto funziona. Gli dicevano, certi problemi solo il cimitero li risolve. Ma è evangelico questo? No, per questo motivo, perché l'amore fraterno non è vincolato al successo che tutti si vogliono bene, è vincolato alla condizione che ognuno apra il cuore all'altro in totale benevolenza. Ma può anche essere che uno rifiuti, ma tu devi comunque stare aperto a lui. Allora, questa logica è la logica evangelica. Ma perché? Perché mette in risalto la potenza dell'amore e non il successo. A volte, no, per esempio, c'è, bene, ve lo faccio in modo un po' ridicolo, no, ma Signore, ho così zelo per i tuoi poveri che tu fai sempre che ci sia qualche povero, se no io come faccio a manifestare la mia carità? E avanti di questo caso, cioè noi nel nostro modo di muoverci è come se invocassimo che c'è sempre qualcuno che deve essere disgraziato, se no noi non possiamo. Ma avrebbe senso una preghiera così? Come le famose barzellette, no? Lo so. Siamo in due case vicine in tempo di guerra. Arriva una cannonata, distrugge la casa dell'altro, salva la tua. Grazie Signore che hai distrutto la sua. È una preghiera santa questa? Guarda che siamo abbastanza vicini a questo. Comunque. Cioè qui praticamente si capisce, no, che l'amore che cerca il Signore è un amore di benevolenza, non un amore di soddisfazione, è un amore di benevolenza. Questa benevolenza non è condizionata a niente e a nessuno, se voi pescate nell'amore del Signore per voi. Allora, quando Gesù dice, no, ai due figli di Zebedeo, potete bere il calice che io bevo, no? È come se dicesse, potete stare solidali con il desiderio di Dio verso gli uomini e contemporaneamente stare solidali con l'umanità, di modo che il suo amore risplenda liberatore per voi stessi come per loro. Questa è la posta in gioco del servire. Se no noi rischiamo che se io servo, io mi glorio del fatto che servo. Allora ho bisogno che l'altro sia a me inferiore. Non è evangelico. Il servire è in ragione del mistero di dignità che voi scoprite nella realtà del fratello. Se voi invece pensate, diciamo, di ottenerlo come un risultato, una gloria vostra, voi ritenete il fratello sempre inferiore. E questo non può essere evangelico. La posta in gioco della grandezza secondo Dio è quella che fa compiere le attese dei cuori a tutti, non a uno sì e all'altro no, ma questo noi non lo vedremo mai realizzato, perché per noi si tratta sempre di vivere un amore di benevolenza e non vedremo mai che l'altro accetterà fino in fondo la nostra benevolenza. Ognuno ha la sua libertà e non vuole essere come dire, comandato, no? Allora, più si pesca in profondità nell'amore di Dio per noi e più si è capaci di stare solidali con l'umanità di tutti, senza mai tener conto delle condizioni in cui questa umanità è vissuta. Tanto che i padri antichi quando dicevano, se un fratello ti fa del male, no? Pensa che lui sta già subendo il male, perché chi fa del male è già mosso da qualche cosa di cattivo. Questo qualche cosa di cattivo è il diavolo. Allora, se tu vai contro il fratello, praticamente aiuti il diavolo a ottenere quello che vuole. Se tu invece accogli il fratello e vinci il diavolo, vuol dire tu non perdi la benevolenza, tu non sei conquistato dal diavolo e l'altro resta solidale con te, in modo che l'azione del diavolo si fermi lì e l'altro, vedendo la benevolenza, può anche convertirsi. non ci sono conversioni per imposizione. Abbiamo creduto per tanto tempo che fosse una cosa buona, ma non è mai buona. Come un amore non si può imporre. L'amore deve come splendere. Se splende, fa splendere l'umanità, non solo tua, ma quella di tutti. È a questo livello, è a questa dimensione, è a questa profondità che vale l'amore come sequela del Signore. Allora, parte dal rinunciare a ogni prospettiva mondana. Progredisce nel inseguire la grandezza secondo Dio e si perfeziona con cercare la gloria soltanto dell'amore di Dio e nient'altro. Questo è la via per vivere la nostra umanità toccata, a me piace dire così, fatta fiorire dall'amore di Dio. Ho sintetizzato troppo, no? Però penso che le percezioni di fondo possiate cogliere, no? Finisco con questa barzelletta. È una barzelletta, ma allora, quando è morto Lazzaro? Lazzaro, quando è morto Lazzaro, no? Sono venuti ad avvisare Gesù e lui ha aspettato. Quando è arrivato, Lazzaro era già nella tomba. Allora viene condotto dalle due sorelle, no? Vicino alla tomba. Gesù si ferma, si commuove, no? Poi a un certo punto dice: Pietro, mettiti lì, Filippo, vai là, Giacomo, qui davanti, Natanaele, lassù, dispongono. Poi a un certo punto dice: Lazzaro, sei circondato, vieni fuori. Noi siamo quel Lazzaro, tutte le parole di Dio che ci circondano dovrebbero dire: se siete circondati, vieni fuori. Questo è. Va bene, una piccola cosa pratica. Io ho lasciato a suora Anna Rosa, Anna Rosa, sì, giusto. Un file che però non è lo scritto di tutto quello che ho detto. Sono i materiali di cui io mi sono servito per esprimere questo. Quindi, avendo sentito, voi trovate la filigrana, no, per leggere questi testi. Però in quei testi ci sono tutte le cose che ho detto, non nella stessa successione, però le potete trovare. E una piccola cosa, c'è qualcuno che a volte domanda, no? Noi è da più di 15 anni che con questo sistema, no? Con questa modalità che poi è presa quasi tutta dai padri antichi, no? Noi invio un'omelia per la domenica. Allora, chi vuole riceverla, basta che mi dia la mail, no? Però quando sono tanti, io dico, uno lo raccoglie, mi manda un file con le mail e io con un click inseriscono, perché poi dopo ho paura di sbagliare, no? Quindi se qualcuno volesse, tu raccogli le mail, mi mandi un file con le mail e dopo io, no? In questo modo. Perché tutto quello che noi produciamo in realtà si trova nel nostro sito. Il principio è: se ha aiutato uno, perché non può aiutare altri? Allora, con quel principio noi abbiamo sempre pubblicato in internet tutte queste cose, no? Cioè gli incontri, ma soprattutto i commenti ai brani evangelici delle domeniche e delle feste.